Ascolta, Artemio, ti ho preparato un bel pacco. Ci ho messo dentro un prosciutto, la coppa, qualche uvetta e un po' di farina. Te lo spedisco subito.
Mamma, lascia perdere, non mandarmi niente. In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao, ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovaglia metro. Tac. Tac. Tac, tac. Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac. Vino cartonato. Tac. Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato. Tac. Tonno. E grissini per tagliarlo. Tac, tac. Oh, questa sì che è vita. Toc.
Robetti, questa è vita?
Questa è vita. Anche questo lunedì sera, clima tropicale.
È tropicale, yeah. Ma
Bastante. Finalmente, siamo lamentati, insomma, per parecchio, adesso... Non ci lamentiamo.
No, so. Per carità, ci siamo lamentati per fin troppo tempo.
Fin troppo tempo.
C'era un clima veramente
rigido.
Rigido.
Ma c'è anche qui con noi Burani.
Sempre presente.
Oggi ci abbiamo qui, sì, infatti.
E anche addirittura.
E una new entry. Una new entry. Il grande. Si vuole presentare? Oppure.
Il Pat.
Il Pat. Ma questa sera abbiamo un ospite che ci introdurrà e parlerà, diciamo, è uno che la sa lunga,
conoscitore,
circa,
è un profondo esperto.
Profondo esperto di musica. E io ho trovato una canzonetta così perché mi sembra abbastanza tosta e pesante, che lo rappresenta, e lo presenterei con questa. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Allora lo presentiamo immediatamente. Lui è Luca Paparelli.
Buonasera.
Buonasera a lei. Grande. Allora, come va?
Va tutto bene, bella introduzione. Non me l'aspettavo, guarda, però approvo.
È una canzonetta così della nostra adolescenza.
Ma perché avevi saldi cani Arnold?
Perché diciamo che...
Perché fa il cordicio tutto il giorno?
Alla radio non si può dire, se andare al vivo mai si vede la differenza.
Diciamo che, come dicono a Perugia, Yardè. Yardè. Ho capito, mica ho detto che è i fu. Dai, via, là.
Però questo ragionamento nemmeno io ardo tanto a James Hetfield, capito?
Ho capito, però quando c'è, vuoi mettere la carica potente, perché noi dobbiamo parlare, perché intanto introduciamo l'uomo, e l'uomo in questione nasce come batterista.
Esatto.
E uno, un batterista, e il primo gruppo con cui sono nato ci dicevi che è...
Gli Alma Venus,
che è, diciamo, un gruppo storico di Perugia, ce lo ricordiamo tutti, suonano tuttora, però poi c'è stata questa deviazione.
Assolutamente, il dio del metallo con il plettro e il destino è arrivato lungo la mia strada e mi ha fatto prendere la retta via.
E quindi com'è cambiato, insomma?
No, guarda,
come
sei arrivato? Io, a parte il fatto che comunque al di là degli ascolti, al di là delle origini musicali prettamente strumentali, ho sempre ascoltato heavy metal fin da quando ero ragazzino, comunque. Non avendo mai suonato con un gruppo metal prima d'ora, soltanto essendo in compagnia di amici, alla fine mi sono ritrovato dentro un gruppo di ragazzi che comunque voleva fare come me un gruppo heavy metal. Alla fine ci siamo messi insieme a fare un'esperienza di questo tipo. naturalmente poi con il fatto che suonavo già con qualcuno e nel frattempo magari si creavano delle varie occasioni, venivo contattato, poi però per un motivo o per un altro io prima magari dicevo no, ma perché io sto suonando con quegli altri, poi magari so, sai, no, le classiche situazioni, cosa, cioè, che cosa succede quando tu suoni con qualcuno, si creano le invidie perché tu poi vai a suonare con qualcun altro, eccetera, eccetera. No, vabbè, a parte scherzi, no, sono andato a suonare prima con Yama Venus, appunto, dopodiché è venuta l'esperienza con i Human Cluster. Contemporaneamente c'era anche c'è stata anche l'esperienza con un altro gruppo metal di Cortona, perché sono arrivato a suonare anche fino a Cortona e tuttora sto suonando anche fuori Perugia. Quindi, ecco, saluto anche i ragazzi dei Fear Traders con cui ho suonato per 2 anni circa, e attualmente sto suonando con un gruppo metal a Terni, quindi, sai, non è che non sto mai fermo, e proprio lo strumento è proprio quello che vuole, non stare mai fermi, non so mai stare fermi mentre si suona, e nemmeno quando ci si sposta a farlo.
Ecco, quindi proprio la vera filosofia di un vero batterista, rocker, ecco. Però in più diciamo che oltre ad essere batterista, diciamo appunto musicista, mm-hmm. hai cominciato orientativamente nel 2002, dicevo,
sì,
così,
esatto.
Diciamo ad occuparti anche, diciamo, dell'aspetto critico musicale.
Sì. Per gioco, guarda, è venuto fuori un pomeriggio parlando con Marco Panichi, che attualmente si occupa della sala prove d'Ore Mille a Magione, e all'epoca era appena formata, per dirti, venne fuori quasi per gioco l'idea di fermare una webzine, cioè un magazine online, che in quel periodo erano proprio nel momento nascente. Si stava creando, diciamo, quella parte che adesso dell'informazione che adesso da carta si è spostata via via nel web. Perciò in quegli anni erano i primi anni in cui venivano fuori le webzine, per esempio Rocket, per esempio All Bands, All Music e via così. D'altra parte c'era questo fenomeno, più che altro partiva anche da un presupposto, perché essendo informazione libera, allora spostiamoci in rete perché riusciamo a raggiungere più utenti di quanto ne possiamo fare tramite le vecchie fanzine che si distribuivano una volta in maniera cartacea e soprattutto tramite passaparola. E allora con Marco abbiamo detto, ma perché non ne facciamo anche una noi? Perché oltretutto non esisteva nemmeno una cosa simile per valorizzare un po' quella che è anche la scena ombra, la scena musicale, le iniziative, i concerti, non c'era niente di tutto questo, e alla fine l'abbiamo creata anche un po' noi. Io poi mi ci sono dedicato parecchie ore del mio tempo, insomma, ricordo nottate passate a recensire dischi, a aggiornare database, news, cercare la notizia, aggiornare, eccetera, ed è venuto fuori poi che lentamente questa cosa è diventata un punto di riferimento costante, tant'è vero che proprio c'erano gruppi che mi scrivevano, ma non solo da Perugia, provincia, le province vicine, ma anche proprio da tutta Italia, che hanno chiesto, ma ti possiamo mandare il CD per il demo? Sono stato letteralmente invaso per non so quanti anni di pacchetti che ancora conservo. Vedi tutti i CD che poi ovviamente per ovvi motivi di spazio ho messo dentro scatoloni, ma ti vorrei far vedere, cioè, che cosa sono gli scatoloni di CD, nel senso che sono pacchi pieni, ma neanche CD vergini, ma proprio belli impacchettati con biografie, copie promozionali, bei poster addirittura, gigantografie, cioè i casi più esagerati, proprio picture disc, insomma, cioè cose dell'altro mondo. È stata una bella iniziativa perché, ti dico la verità, fino a qualche tempo fa mi sono occupato molto più, in modo molto più approfondito, e avevo anche più tempo a disposizione. Poi ovviamente passano gli anni, si accumulano vari impegni di tanti vari tipi, eccetera, eccetera, quindi succede che ti manca il tempo a disposizione e non te ne puoi più occupare al 100%. E allora, ecco, da qui è venuta fuori la collaborazione che ho con Inout. Perché seguendoli nel frattempo, comunque, i vari eventi che per esempio accadevano a Perugia in quegli anni, tipo per esempio Venere Elettrica, di cui lì dietro c'è uno staff, un pass, sono stato segnalato appunto a Inout, e da, diciamo, dal 2005, quindi sono già 5 anni, mi occupo di una rubrica che si occupa semplicemente di segnalare concerti, ma non solo concerti di artisti famosi, ma anche di artisti emergenti. capito? Quindi ecco, diciamo che questa è stata sempre una passione che comunque va avanti e dura tuttora, tant'è vero che diciamo che vorrei che diventasse qualcosa in più un giorno.
Senti, una domanda, c'è tra tutti quei CD che ti sono pervenuti, c'è qualcuno che è diventato famoso, che tu hai risentito e rivisto?
Ma guarda, non ti vorrei deludere, però guarda, il discorso è proprio questo, che ci sono tante persone che in un CD ci pongono speranze, desideri, sogni anche. Io sono uno tra quelli, perché comunque parto come musicista. Però il punto qual è? È che comunque un prodotto di qualità viene fuori fin da subito. Diciamo che quando uno fa demo, quando fa dischi di un certo tipo, soprattutto a livello amatoriale, diciamo che butta giù le prime idee e le prime cose che gli capitano. Il problema è che appunto da qui a far passare un CD buono, diciamo a primo ascolto, a capolavoro, ce ne passa. Il problema è che appunto, essendo proprio un disco proprio per sperimentare le prime idee, allora difficilmente poi vengono fuori artisti famosi. Diciamo che poi molte persone hanno già tra sottofondo, cioè
un vuvuzela.
Siamo travolti anche qui. No, per concludere, ci sono stati tanti ragazzi, tanti gruppi che hanno mandato la loro demo e che io continuo ad ascoltare con piacere, perché sono prodotti genuini alla fin fine, ci sono ovviamente bei lavori, però ovviamente da qui a dire diventare famosi è un paradosso, perché comunque fai parte di una realtà, di un mondo indipendente, non fai parte di un circuito mainstream, e quindi di conseguenza sei limitato ad una cerchia ristretta di pubblico e fai fatica ad emergere. Poi, conoscendo l'ambiente musicale italiano, insomma, uno fatica veramente tanto per diventare un punto di riferimento importante. Diciamo che ci sono stati tantissimi bei lavori, alcune accozzaglie paurose, però tutto sommato comunque il livello generale era sempre molto alto. Di tutto mi arrivava, dallo ska al heavy metal, al rock, al pop elettronico e via così.
Beh, sarebbe stato divertente un giorno trovare Luca che aveva recensito, che ne so, un CD di un gruppo famoso, senza fare
Marco Carta.
Marco Carta. Il grande CD di Marco Carta.
Assolutamente.
Allora, lui, sì, Gabriele.
Andiamo a sentire i Devo,
Devo,
che è un gruppo storico, insomma, si è formato agli inizi degli anni 70, che adesso hanno fatto uscire un nuovo CD. È un gruppo molto particolare, che si ricorda magari perché facevano delle esibizioni vestiti con delle tute gialle, dei conetti rossi in testa, tant'è che anche nei Griffin, non so chi l'ha visto, insomma, c'è una citazione in cui Peter a un certo punto balla a scatti vestito come loro. E anche a livello musicale comunque hanno rivoluzionato tantissimo, e tantissimi gruppi da adesso si sono rifatti a loro, e anche questo album nuovo e questo pezzo mi sembra attualissimo e non sembra fatto da ultra cinquantenni, insomma, e questo è fresh.
Ultra cinquantenni,
fresh. Addirittura,
credo. Fresh.
Ci avremmo bisogno di moltissima Fresh, perché
qui stiamo corrodendo.
Pian piano ci stiamo sciogliendo. E appunto a me c'era questa domanda che era venuta in mente, proprio perché ne parlavamo prima, di come, diciamo, lui parlava appunto prima, che ti arrivavano i CD, esatto, a casa in busta.
Esatto.
Adesso invece in genere quando uno deve far ascoltare qualcosa manda una mail in cui scrive l'indirizzo MySpace.
Esatto, proprio così.
Questa modificazione, diciamo, della comunicazione, della, diciamo, una sfera musicale, diciamo, che cosa ha comportato? Pregi, vantaggi? È stato un bene? È stata perché quando venne il Fobo ci disse appunto che forse sì, era un bene perché permetteva di conoscere molta musica in più, però da una parte era un male perché adesso si credevano un po' tutti i musicisti.
Già, esatto. Però il problema, guarda, è proprio questo. Allora, cosa succedeva prima? Prima, io venendo anch'io da una generazione di gente che ha cominciato a suonare dentro le sala prove, e quando volevi fare un CD non c'era MySpace, non c'era Facebook, non c'era Twitter, non c'erano i social network, YouTube, non neanche, per carità, era forse ai primi tempi, proprio stava per essere concepito. Si andava in sala prove, si metteva questo bel microfono in mezzo alla sala prove e giù di quattro piste a fare il demo tape, da che poi dovevi consegnare dappertutto. Cioè, quindi tu andavi ai locali, lo portavi, che ne so, alle riviste. Che, parentesi, non esistevano le webzine come ce ne sono noi, riempite proprio da tutte le parti dell'etere. C'erano quelle poche riviste specializzate che recensivano i demo tape, c'era per quella paginina, quella dedicata alle recensioni di gruppi emergenti. Da una parte, e poi appunto, che cosa è successo? Dopo, con l'avvento dei social network, con anche le possibilità che hanno avuto molti ragazzi che cominciavano a suonare, anche di avere un facile accesso anche alla tecnologia, quindi ai programmi per registrare, tant'è vero che se tu vuoi farti un bel demo te lo puoi anche fare in casa davanti al computer, basta avere un Cubase aggiornato, bello potente, un bel sistema di RAM e via giù a fare il disco. Che cosa è successo? Che c'è stata una moltiplicazione esasperata di gruppi, di ragazzi, cioè di artisti, diciamo così, e appunto di gente che si vuole proporre. Se da una parte questo è una bella cosa, dall'altra parte non ti fa capire chi è bravo davvero e chi no, perché magari all'inizio tu ti potevi rendere conto di chi aveva veramente le capacità tecniche o anche proprio artistiche di essere considerato un valido musicista all'interno di un valido progetto. Però poi appunto il grosso problema qual è? È che dopo, essendoci stato questa rivoluzione anche tecnologica, perché appunto social network, programmi e soprattutto un altissimo scambio di informazioni in più rispetto a una generazione vecchia come la mia, perché adesso i ragazzi tra internet, tra social network, tra computer, sì, c'è una circolazione di informazioni non solo musicali ma proprio anche culturali enorme, esponenziale, molte volte maggiore rispetto a quella che era della mia generazione. C'è stata una rivoluzione che ha cambiato le cose, diciamo, in meglio, però da un'altra parte è anche peggiorato, perché c'è proprio stata un'esplosione di gente che magari vuole suonare, si vuole proporre, però bisogna vedere chi è che ha le capacità.
Dalla marea di quelli difficile, no. Dalla marea che adesso si è creata, difficile.
Esatto, perché magari, te l'ho detto, prima tu potevi arrivare proprio a capirlo, chi era proprio bravo, nel senso che era proprio, aveva le capacità tecniche per farlo, perché guardandoci a essere sinceri, adesso fai una linea di batteria con Cubase o drum kit from Hell, viene fuori che vanno tutti a tempo, suonano tutti mostruosamente bene, poi magari vai a sentire un concerto e magari non ti sanno andare in quattro quarti, capito?
Sì, sì.
Questo è un grosso problema, se ci pensi.
Beh, non è una cosa completamente, diciamo che quindi un po' ha ridotto lo spirito critico generale.
Ma, guarda, se diciamo che c'è stato un livello di appiattimento generale, questo sì, però il punto qual è? È che comunque se tu comunque vuoi farti valere, perché tu sei ti ritieni comunque una persona capace di prendere in mano uno strumento e saper creare delle belle idee, alla fine tu scegli sempre la via più difficile, ovvero vai in uno studio di registrazione, ti prendi te lo affitti 2 settimane, fai un disco e alla fine poi lo mandi in giro dappertutto come si faceva una volta, però sai, sei consapevole delle tue capacità tecniche e poi non hai niente di cui sentirti in colpa, perché magari allora è lì che tu hai utilizzato proprio cioè le tue capacità anziché utilizzare la tecnologia del computer. Diciamo che appunto da questo punto di vista magari tu poi, vabbè, ovviamente tu che sei lì, fai la recensione o magari fai un'intervista, sai già, perché ovviamente le prime volte tu ti approcciavi davanti a un disco fatto con la drum machine e dici ma che è sta porcheria, poi adesso fanno generalmente un po' tutti così, allora dici vabbè, ok, lasciamo perdere, ormai è come sparare alla Croce Rossa e quindi non dire, cioè analizzare questo aspetto, insomma, diciamo non si dice neanche quasi più. Allora si vedono altri aspetti, cioè come questa cosa potrebbe funzionare dal vivo. E la prova d'esame in pochi la superano.
Quindi praticamente si è modificato, diciamo, il canone di selezione.
Esatto, esatto. Cioè, quindi, se tu diciamo... magari sei bravo in studio, però devi essere altrettanto bravo a riproporre dal vivo. Cosa che in pochi sanno fare allo stato attuale delle cose. E però quei pochi che ci sono bravi davvero.
E tu ci hai portato infatti un gruppo che dal vivo rende abbastanza bene,
eh sì,
vero?
Eh sì.
Ti è capitato di vederli?
Ma purtroppo no, perché purtroppo venendo tutti noi da un centro un po' lontano da questi grandi happening musicali, concertistici, eccetera, noi che ci dobbiamo fare 400 km per vedere uno straccio di concerto fatto come Dio comanda, purtroppo non sempre ci capita di andare a vedere concerti di tali certi artisti. E però vabbè, ci consoliamo, li sentiamo, compriamo il CD almeno.
E come ce la introduci questa canzone?
Ascoltatela, basta.
Basta. Quindi Judith degli A Perfect Circle.
You're such an inspiration.
E io questo stralcio dei Griffin lo dedico a qui presente Gabriele, lo dedico a Guido e lo dedico all'Aquino.
Per caso Tony mi ha telefonato?
Oh, sì, ha lasciato un messaggio, mi sono scordato di dirtelo.
È nella segreteria?
Forse l'ho cancellato.
Ok, andiamo sul retro.
No, mamma, Giallone è il mio cane, ci penso io.
Oh, andiamo, richiameranno.
Perché chi non l'avesse capito, ci abbiamo riso tipo 62 ore tornando dal concerto di Porno Valium a Pietra, no, alla sopra la Cugna.
Sì,
alla
Sagra della
Lumeca. La Lumeca, esattamente. Allora, torniamo a parlare di musica con una serata che hai promosso durante quest'anno.
Quale?
Una serie di serate all'Urban. Mm-hmm. La Handbangers Hall.
Mai sentita. No, vabbè. E Banger Soul nasce ufficialmente 2 anni fa dalle menti contorte dei ragazzi che stanno dentro all'Urban, prendendo spunto da una storica trasmissione di MTV2, che già da 10 anni mandava in rotazione su MTV video heavy metal. Io, ragazzino che scopriva l'heavy metal a 17 anni, guardavo Italia 7 dalle 3 alle 5, dalle 3 alle 7 della sera, e vedevo ogni tanto il Banger Soul che spuntava. Ma bellissime queste cose. Poi puntualmente anche la TV italiana si adeguava, c'erano le prime trasmissioni tipo Sgrang, defunto, che su Video Music mandava video in rotazione heavy metal, e da lì è nata l'idea. Storpiamo un po' il nome, parliamo di una sala per gli scapocciatori, gli headbangers. La hall è l'immenso salone dell'Urban, quindi Headbangers Hall, il salotto buono dei metallari. Quindi giù all'Urban sono state da 2 anni, facciamo questa rassegna ogni giovedì, dedicata un po' anche alla valorizzazione delle realtà più valide del panorama heavy metal umbro, ma non solo, perché comunque convergiamo anche i nomi più importanti della scena italiana, e perché no anche quella internazionale. Cioè, ci stiamo lavorando su, perché comunque è nostro intento migliorarci ogni anno.
E a proposito di questo, una domanda che avevo fatto prima fuori onda, cioè proprio relativa al movimento metal a Perugia. Mm-hmm. Cioè, com'è andato un po' cambiare? Cioè, è andato un po' cambiare. Io ricordo quando ero, diciamo, un po' più piccolo, c'erano molti più, tra virgolette, diciamo, metallari in giro. Mm. Non so se ora forse...
Ma perché c'è stato un ricambio generazionale comunque. Mm. Diciamo che magari, che per un motivo o che per un altro, chi aveva un gruppo poi magari crescendo comunque ha visto che le priorità erano ben altre e alla fine ha abbandonato la strada. Però comunque sono rimasti ascoltatori del genere, anche se non si vedono troppo in giro. Diciamo che allora, parlando pratico, abbiamo inquadrato una situazione del pubblico, comunque dei ragazzi che ascoltano questo tipo di musica a Perugia, proprio venendole a questa serata, che diciamo ha riscosso risultati altalenanti una prima stagione, ma comunque positivi per questa seconda stagione che abbiamo appena concluso. Il fatto è che comunque una volta effettivamente sì, c'erano molti più gruppi metal a Perugia, poi ovviamente c'è stato un ricambio, e magari se non ce ne sono stati tantissimi che proprio dentro il capoluogo, comunque fuori nella provincia comunque si sono sviluppati e ancora durano. Tant'è vero che quando ci ritroviamo a fare una stagione, andiamo a vedere chi è di Perugia, chi è di fuori, eccetera, constatiamo effettivamente che è così. Ci sono molti più gruppi in provincia piuttosto che dentro Perugia. Però ovviamente non è tanto un discorso campanilistico che vuole Perugia come capitale, allora tutti intorno non devono fare niente, assolutamente no, perché comunque allora puoi venire da dove ti pare, l'importante è che comunque proponi bella musica. Capito?
Ho capito. E io adesso andrei ad ascoltare la canzone di un gruppo che poco forse ha a che fare con il metal, che suonerà adesso il 5 a Rock in Umbria. Uh-huh. Un gruppo che abbiamo già sentito varie volte qui, la mia fissa per questo trio romano è abbastanza forte, e niente, suoneranno dopo, diciamo, 8 anni relativamente sempre al Frontone, mi pare, sì, no, di meno, 5 anni, 6 anni al Frontone, che è stato appunto il posto in cui conobbero Mike Patton.
Già sono passati così tanti anni, cioè, a me sembra ieri. Sì.
E ti dico, guarda, proprio avendocelo anche il fogliettino sotto mano, sono passati 6 anni.
Mamma mia.
5 anni. Era, mi pare, il 2005.
Era il 2005.
2005, sì. 5 sì, anni sì. Sono passati. Loro si sono conosciuti in quell'occasione con Mike Patton. Da lì è nato una serie di collaborazioni. E adesso, l'anno scorso, è uscito Carboniferous. Uh-huh. E noi ci andiamo a sentire Ostia. Ostia. Così, brusco, sì, brusco. Sì sì sì, 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 no, ma perché mi ero sbagliato io, sincero. Devo essere estremamente sincero oggi.
Tra poco ci sarà una sorpresa.
Sì, anche perché oggi giustamente ne parlavamo con Luca e dicevamo, ma quali sono i tuoi, cioè diciamo, quali sono i tuoi hobby e interessi al di là della musica? E lui mi ha detto, ma a me piace la pallavolo.
Sì, sì, confermo.
Soprattutto la pallavolo femminile.
Sì, dice, guarda.
Esattamente. A chi è che non piace?
Allora, giusto appunto, noi abbiamo detto, ma perché no? Perché no? Come si dice in questi casi. E quindi, come siamo soliti noi, di Me, You and Everyone We Know,
abbiamo la solita sigla.
Abbiamo innanzitutto gli ospiti.
Ah, chiaro.
Abbiamo gli ospiti e ovviamente li presentiamo con la sigla che più gli si addice. Capito? Allora, presentiamo gli ospiti. Volete anche come sottofondo oppure... lasciamo. La lasciamo come sotto. Va bene, allora. Esattamente qui. Mila. Mi. Allora. Abbiamo qui Ciro. Però Ciro era l'allenatore.
No, dirigente.
Era il dirigente.
No, era
Ciro.
No,
attenzione.
Ragazzi, c'è confusione, allora, probabilmente il caldo
una la volta
sulla pallavolo. Innanzitutto presentiamo, abbiamo qui la squadra del CUS di pallavolo, CUS Perugia, pallavolo femminile, che ha vinto il campionato universitario di pallavolo femminile italiano, giustamente. Se ne è. Ok, sono accompagnato dal simio dirigente e prego di presentarvi.
Sì, buonasera, io sono Alberto Aglietti, sono il dirigente del CUS Perugia, di questa fantastica squadra che ci ha regalato questa grande soddisfazione anche quest'anno, perché non è anche la prima volta.
Oh, eccola, intanto presentiamo le pallavoliste, giocatrici. Prego, giocatrici, volete?
Siamo Laura Maricelli, ero...
Ruolo?
Ruolo opposto.
Ok. Prego.
Cecilia Crisanti, ciao a tutti, palleggiatrice.
Federica Ponti, palleggiatrice.
Perfetto. Allora, spiegateci un attimo questa la storia. Diciamo, come dicevate appunto prima, che non è la prima volta che vincete questo campionato.
No.
Quindi?
Fortunatamente no, la tradizione di Perugia nella pallavolo è grande, quindi sono 8 anni consecutivi che arriviamo a medaglia. La medaglia d'oro l'abbiamo conquistata nel 98, poi ci siamo ripetuti nel 2004, nel 2005, nel 2007 e nel 2009. Insomma, prima di queste date io non c'ero, quindi
però è cambiato, è arrivato quest'anno?
No, io come dirigente ci sono dal 98. Appunto, mi ricordo queste date prima. Appunto. Però è stato vinta la medaglia d'oro anche in precedenza, però è una bella tradizione, vai.
Però diciamo, complimenti. Allora, com'è stata questa la strada che vi ha portato alla finale?
La strada
ai tornei.
In discesa, direi.
In discesa.
Sì, assolutamente. Fatta di divertimento.
È stata sofferta come cosa oppure siete così bravi?
Qualcuno ha penato anche fisicamente? Vai, racconta.
Vabbè, io mi sono sentita male, ci ho avuto un attacco di panico mentre giocavo.
Cazzo. No, scusa, è proprio...
No, sto per sottolineare la strada in discesa. Ok,
proprio liscia come l'olio, liscia. Tranquilla.
Non c'è... fuori in barella. Un'altra giocatrice ha preso la gomitata da una compagna. Quindi noi eravamo comunque le migliori amiche della Croce Rossa. Campo basso.
Ok, apposta. No, io che pensavo che la pallavolo fosse uno sport con un poco contatto fisico.
No. Io no. Però
insomma, vi siete picchiate. Ah, io direi che facciamo un attimo ambientare all'aria della diretta i nostri ospiti.
Un
pochino terrorizzati.
Un pochino timide,
ci andiamo a ascoltare il brano che il Pro dei Barbetti ci ha portato.
Andiamo a sentire i Magic Bullets.
Bullets?
No, Bullets, i proiettili.
Kim Basinger.
E con il pezzo Lion Around.
Yeah.
ambientate.
Si sono ambientate, infatti è vero, più sbracate, tranquille.
Più tranquille, più rilassate, sì.
Ci hanno portato un regalo. Dai, suonate sta vuvuzela. Mettiamo al minimo.
La vuvuzela che prima sentivate era la loro.
Piano, eh. Piano, piano, piano.
Dopo la
fanno no, 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 va bene, spara, ma sei matta. No, allora, praticamente la finale di pallavolo, visto che comunque ci abbiamo avuto una grande sconfitta adesso con la nostra nazionale italiana, che non c'entra un cazzo, però dicevamo appunto ci abbiamo comunque delle soddisfazioni.
Assolutamente sì.
Ok, ci raccontate un attimo la finale, come la finale di pallavolo. Come...
Allora, innanzitutto la finale, come tutte le altre partite del torneo, è stata caratterizzata da vari riti pre-partita, tra i quali alcune canzoni durante il viaggio in pullman tra un paesino vicino a Campobasso e il palazzetto, e accompagnate da vari balletti. E poi comunque c'era anche una entrata particolare in campo cantando stile Maria De Filippi, Amici di Maria De Filippi. E poi niente, varie cose tipo elastici, molletti, quelle caratterizzano, diciamo, tutto.
Porta fortuna.
Sì, porta fortuna. La finale niente, siamo partite cariche ma abbastanza tese, perché comunque siamo rese conto che eravamo arrivate in finale quando tutti ci davano per perse le prime partite.
Prima di partire
proprio ci hanno detto che sì, avremmo durato 3 giorni. E invece siamo rimasti fino alla fine, abbiamo iniziato a giocare tranquille, poi abbiamo visto che comunque le cose andavano bene. Dopo il primo set, che è stato diciamo quello un po' più teso, siamo andati avanti. Il secondo è venuto tranquillamente e alla fine, quando abbiamo visto che si creava un vantaggio di quei 5-6 punti, 10. Anche 10 forse, ci abbiamo creduto, e alla fine è stata una grossa gioia e grandi festeggiamenti, perché veramente...
Quindi 3-0.
Sì, 3-0. Sì, sì. Contro la squadra che abbiamo perso la finale l'anno scorso.
E chi era la squadra?
Custorino.
Sì.
Quindi voi partivate contro i favori del pronostico e avete sbaragliato la concorrenza.
Assolutamente sì.
Perfetto.
Ce la fate sentire uno stornello del
propiziatorio.
Uno stornello propiziatorio.
E Cus Perugia, la 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 la, e Cus Perugia, la 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 la, e Cus Perugia, la 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 la.
C'è stato, oltre ovviamente al suo attacco di panico, qualche altro evento un po' così caratteristico che vi fa ricordare quelle giornate? No.
Ma caratteristico no, diciamo che le serate non erano tranquille, nel senso che comunque ci divertivamo, facevamo nottate insieme agli altri ragazzi e tutta l'altra gente che c'era lì, del Cus Basket, che era abbiamo legato con loro. Però ecco, ci divertivamo e il giorno dopo andavamo in campo e ottenevamo ottimi risultati. Quindi...
Cus Basket?
Perugia.
Sì, sì.
Poi c'era anche
maschile. Brave.
Ebbene,
sì, perché il Cus maschile di pallavolo ci ha abbandonato.
Sì,
subito.
Ci ha abbandonato subito dalle prime partite.
Andavano a letto alle 11:30.
Tutti tranquilli, non
si gioca.
Hanno fatto la vita da sportivi e hanno perso subito.
Mentre quelli del basket che vanno seguito a voi?
Hanno perso uguale.
Io si sono divertiti.
Numero uno.
Infatti no, avete fatto bene. E poi come siete state accolte quando siete tornate a Perugia? C'era tutto con... No.
Il
peto rosso.
C'era un aeroporto.
C'era la banda.
Ah.
Sì.
Il maggiorette, tutto.
Vabbè, dai, alla fine insomma.
È impegnativo.
Niente, eh?
Ma
niente. Almeno una moneta di cioccolato.
Diciamo che è stato tentato l'approccio al rettore di fare una bella festa. Magari si chiedeva lì di passare qualche sabato così.
Infatti.
Però il rettore è un po'.
Il rettore non si è presentato.
T-Rex.
Era impegnatissimo.
No, sì, lo sappiamo, per carità. Il magnifico è.
Magnifico.
Ah, no, adesso invece ci interessa sapere un attimo. Forse devo riferirmi a lui, la storia un po' del Cus, diciamo come nasce, come si sviluppa. Glisso?
Partiamo veramente da
un sunto.
Il centro universitario sportivo, come dice la parola, è destinato all'attività per gli studenti iscritti all'università. Ogni ateneo ha il suo centro sportivo. A Perugia, come dalle altre parti, è nato, si è fondato nel 1946, poi piano piano si sono sviluppate le varie sezioni. La pallavolo è una di quelle sezioni che il Cus Perugia ha da tempo,
però nei campionati gioca solo con la maschile, mentre la femminile è tutto per merito mio composta. Si compone solo a primavera quando c'è il campionato, e quindi chiamiamo le atlete che sappiamo sono iscritte all'università, quelle più forti, come puoi vedere
tu, la Selezione
dal vivo, è una Selezione dell'Ateneo Perugino, e facciamo questo torneo che, come hanno poco fa detto Cecilia, raccontava, è un torneo un po' particolare perché si trovano circa 3.000-4.000 studenti tutti insieme sullo stesso posto alle finali, e puoi capire che quando si ritrova la sera dopo le partite non è che si va a letto presto. C'è qualcuno che lo fa, dicevano, ma io ci credo poco.
Ma il torneo come si sviluppa? Quando è che inizia proprio fisicamente?
A seconda degli sport ci sono le qualificazioni che iniziano in primavera, diciamo fine febbraio i primi appuntamenti, marzo. Noi fortunatamente siamo sempre testa di serie perché, come ricordavo prima, abbiamo ottenuto 8 medaglie consecutive. Finché arriviamo lì in medaglia significa che l'anno dopo le qualificazioni facciamo solo una partita. Quest'anno ci è toccato il Chieti, che purtroppo per loro ha subito la loro legge.
Non hanno e problemi poi, con il quoziente UEFA, quindi. Perfetto.
Quindi no, è stata una bella esperienza. Sono
assolutamente sì.
Positivissima.
Ah, okay. No. Il prossimo anno a Torino, le finali. No, sarà ancora più dura.
Non ci posso vedere.
Secondo me mi fanno manca avvicinare la città. Perché ho sbattuto fuori la.
No, è lì l'ingresso.
L'hanno per l'ingresso.
Ok. Dopo veramente fare proprio il conto dei feriti e tutto il resto. No, vabbè. Io adesso interromperei un momento, manderei un altro pezzo dell'altro gruppo che si esibirà il 5. Già proprio l'hai detto con la faccia sminchiatissima.
No, perché già sapevo, avevo già visto, intravisto nello schermo.
Il teatro degli orrori e lei venne.
Fa finalmente Emma morta, fa folle creatura. Adesso posso bere quanto mi pare, senza vederti impazzire, senza dovermi sfibrare, ma soprattutto senza, con gesta quotidiana, richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine. Era un'estate come questa che mi innamorai di lei, per spegnere la sete orrenda. Può contenere la sua tomba, e non è poco, visto che l'ho gettata dritta in fondo a un pozzo.
Caricatissimo, guarda, veramente, diciamo, vabbè, dopo.
Tu non hai idea di che bolcia sarà, forse.
La prima volta quando suonarono i Fantomas, i Zue e i tre ragazzi morti, era una cosa un pochino più tranquilla, perché forse erano meno famosi. Sì, adesso il teatro degli errori,
adesso con il fatto che hanno fatto una collaborazione insieme.
Sì, mi ricordo manco col titolo.
Io nemmeno.
Il teatro degli orrori, sì, lo so, io dovrei essere
padre, ma... un uomo che non sa nulla.
Qui. Io, ma il vero saggio è quello che sa di non sapere, quindi concluderei con questo. Allora, Luca, dicevamo appunto che tu sei nella giuria di.
Purtroppo sì.
Italia Wave. Purtroppo sì.
Okay. Gruppi esclusi, se volete venirmi a cercare, io sono qui.
Eccomi. No, va bene, appunto, dicevamo di questa storia d'Italia Wave. Dicevamo appunto prima un po', ti sono arrivati moltissimi CD e quindi un po', diciamo, dicevi proprio la difficoltà un po' di selezionare, certo, e di scegliere gli 8 vincitori, perché comunque credo sia anche la responsabilità,
sì,
abbastanza grande.
Grazie.
E da qui
sì,
piacerebbe grazie poi andare avanti e vedere, come dicevamo prima, come è cambiato il panorama musicale da quando voi ci abbiamo, insomma, una certa età, tra virgolette,
sì,
però come dicevamo prima, intorno al 2002 ti sei, diciamo, ti sei affacciato un po' alla parte critica della musica,
sì,
scontandola pur da prima,
sì,
però volevamo un attimo vedere come si è evoluto il,
sì,
panorama musicale.
Sì, 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 sì. Guarda, parto da questo presupposto, che appunto il fatto che ogni anno noi ci vediamo in una saletta prove o comunque in qualche ufficio a selezionare i demo per Italia Wave è un po', diciamo, un quadro della situazione attuale del movimento musicale, almeno in Umbria, e per farsi un'idea anche della musica emergente della nostra regione. Perché guarda, quest'anno poi è stato, diciamo, una cosa meno difficoltosa da un punto di vista della pazienza o comunque delle energie spese, perché da quest'anno fortunatamente Italia Wave era possibile selezionare i gruppi tramite web, quindi ti bastava un ascolto tramite MySpace e quindi tu ti facevi un'idea da lì, lo facevi tranquillamente a casa nelle ore di tempo, avevi un limite temporale entro questa certa data e quindi tu poi consegnavi le tue proposte in un secondo momento. Negli anni prima era una nottata fino alle 3, forse le 4 del mattino a passare insieme a 4 o 5 persone e mettere d'accordo 5 cervelli su una stessa idea assolutamente non è facile. Quindi pensa per farlo per 2 CD, pensa per esserne 50, 60 e via dicendo. È un massacro. Però il punto è che comunque arrivi a selezionare, magari facendo delle rinunce, facendo dei sacrifici, dicendo magari potevo scegliere quelli perché magari mi convincevano di più,